Anche il brano di questa mattina, come i passi che abbiamo condiviso in questi due giorni, è un brano che abbiamo letto sicuramente tante volte, e questa mattina cercheremo di accostarlo nel tentativo di comprendere la relazione tra genitori e figli, in particolare tenendo in considerazione la tematica dell'educazione. Come si gioca la tematica dell'educazione in famiglia guardando l'esempio della famiglia di Nazareth. Nel passo precedente a questo, Luca racconta la presentazione di Gesù al Tempio e l'incontro con Anna e Simeone, e conclude il brano con queste parole: essi fecero ritorno in Galilea alla loro città Nazareth, e il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Ed ecco che il più eloquente degli evangelisti sull'infanzia di Gesù, cioè Luca, dedica solo un versetto per descrivere 12 anni della vita di Gesù, in cui si allude semplicemente con tre parole alla sinergia tra genitori e Dio nella crescita del bambino. La grazia di Dio era sopra di lui. E c'è un particolare: Luca qui parla della grazia, la grazia di Dio, e utilizza la stessa parola, la famosa charis, che era già presente nell'annuncio a Maria, quando l'angelo l'aveva salutata come piena di grazia. E questa parola ritorna ancora nel discorso inaugurale di Gesù nella sinagoga di Nazareth, perché Luca racconta che tutti erano ammirati delle parole di grazia, e torna la stessa parola, che uscivano dalla sua bocca. Soltanto in questi casi Luca in tutto il Vangelo utilizza questa parola, e forse è significativo. Senz'altro parla della grazia di Dio, indispensabile alla crescita di Gesù e quant'altro, però possiamo vedere in questo che una caratteristica propria della madre in qualche modo passa al figlio. La madre è la colmata di grazia, colei che ha trovato grazia presso Dio. E ci dice un piccolo particolare questo, cioè che di fatto si tratta comunque di un'educazione vera e propria, quella tra i genitori di Gesù e Gesù, un'educazione in cui in qualche modo, fra virgolette, la natura dei genitori si riversa sul figlio e viene trasmessa al figlio. Ed ecco che il processo educativo di Gesù è un processo educativo reale e normale, e questa normalità è confermata dal fatto che gli evangelisti, come abbiamo visto, passano sotto silenzio gli anni della sua educazione, sono molto discreti al riguardo. Al contrario di tutti gli scritti, no, apocrifi, che raccontano particolari fantasiosi e improbabili, no, sulla vita di questo bambino. Il silenzio che la scrittura lascia su questo periodo della vita di Gesù ci dice che è la normalità ad avere un senso, è la quotidianità silenziosa ad essere luogo di rivelazione, una quotidianità che consente al figlio di assimilare nel silenzio le caratteristiche dei genitori. E questa quotidianità compare subito all'inizio del testo che abbiamo letto, perché si dice che i suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme e vi salirono secondo la consuetudine. Diciamo che questa sottolineatura piccola della grazia aveva portato in primo piano la quotidianità come spazio della frequentazione giornaliera, no? Genitori-figli. Qui abbiamo una consuetudine nella relazione con Dio. La festa nella famiglia di Nazareth è vissuta come consuetudine, sistematicamente, costantemente. Salire a Gerusalemme è lo spazio per l'incontro con Dio, che è sorretto però da una frequentazione di Dio quotidiana, non straordinaria, perché sempre nel primo discorso che Gesù fa alla sinagoga di Nazareth, al capitolo 4, noi leggiamo che Gesù venne a Nazareth dove era cresciuto e, secondo il suo solito, di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere, secondo il suo solito. Di fatto ci rivela questa precisazione che quello che Gesù fa adesso, partecipare alla preghiera comune il sabato, non è qualcosa di strano, è ciò che egli ha sempre fatto. è frutto di un'educazione, frutto di una continua frequentazione di Dio. Ed ecco che il quotidiano diventa un luogo prezioso di educazione, diventa lo spazio privilegiato della frequentazione reciproca e della frequentazione con Dio. La relazione educativa si sostanzia di quotidianità, non si può improvvisare nel, fra virgolette, nell'emergenza o nella straordinarietà. Ed ecco che questo quotidiano, che potrebbe essere sintetizzato con le parole che il padre della parabola di Luca 15 dice al figlio: figlio, tutto ciò che è mio è tuo, questo quotidiano a un certo punto viene meno, questo essere insieme viene meno. Perché mentre la festa si conclude, i genitori riprendevano la via del ritorno, ma Gesù, il ragazzo, rimase a Gerusalemme. Accade l'imprevisto, e l'imprevisto si concretizza in un'opposizione netta tra il programma dei genitori e il programma del figlio. I genitori fanno quello che fanno di solito, cioè tornano indietro, ma il figlio rimane. E la parola, il verbo che qui viene usato, sottolinea e marca un contrasto, un'opposizione. E c'è proprio l'idea di una resistenza, di fatto, una resistenza di fronte a un'opposizione, un contrasto, una resistenza del figlio ai genitori, che si manifesta in un progetto radicalmente diverso. E Luca scrive: i suoi genitori non se ne accorsero. E questa notazione di Luca è rilevante perché ci fa considerare almeno due aspetti della relazione tra Gesù dodicenne e i genitori. Il primo è questo: evidentemente non era strano che Gesù non fosse sempre con i suoi genitori. Era abituale una distanza tra i genitori e il figlio, così abituale che all'inizio non era nemmeno percepita, altrimenti se ne sarebbero accorti subito. Si cammina insieme, ma a una giusta distanza, non soffocando l'autonomia di questo ragazzo, che evidentemente aveva un certo margine di movimento. Ma c'è anche un altro aspetto: i genitori fanno ciò che fanno di solito, e siccome sono abituati a sapere che il figlio in qualche modo li segue, non si accorgono che è successo qualcosa di diverso, che il figlio è tornato, è rimasto a Gerusalemme. È impensabile per i genitori che il figlio non stia tornando a casa. Perché non si accorgono? Forse anche perché sono, fra virgolette, prigionieri della consuetudine, hanno un'immagine del figlio e non percepiscono, non riconoscono, come ci dice Luca la lettera, la novità. Anche se non vedo il figlio che è con me, è impossibile che non ci sia. Così che il testo lascia affiorare tra le righe le idee dei genitori sul figlio: credendo il figlio nella carovana, proseguono il cammino. E Luca racconta che fecero una giornata di cammino e poi si misero a cercarlo. Fecero una giornata di cammino cercandolo, si può anche leggere. E i genitori cominciano a cercarlo quando, alla sera, nel momento della tappa, nella sosta. E da dove parte la ricerca? Dai parenti e dai conoscenti. Cioè si cerca il figlio tra i simili, i parenti alla lettera del greco sono proprio quelli della stessa stirpe, i consanguinei, i conosciuti, lì si cerca il figlio. Cioè non si esce dalla propria strada per cercare il figlio, ma lo si cerca tra ciò che ci è simile, lo si cerca tra ciò che ci è familiare, non si abbandona ciò che ci è consueto per avventurarsi in qualche modo sui sentieri dell'altro. Ed ecco che la ricerca di Giuseppe e Maria non può che avere un esito deludente: non trovano il figlio. Ed è in questo momento che le loro idee sul figlio, le loro aspettative sul figlio cadono. È adesso che si rendono conto di averlo perduto. Prima di tutto cade l'idea che il figlio avesse camminato con loro, cade la certezza che il figlio fosse dai parenti, fosse dove pensavano di poterlo facilmente raggiungere. Direi che questa è l'esperienza del perdersi. E in qualche modo il perdersi è un tempo, un po' parafrasando Coelet, è un tempo per lasciare, per abbandonare. È un tempo per la distanza, una distanza di cui si prende coscienza. E è necessario perdersi per risignificare questa distanza, per imparare a stare insieme. Maria ha imparato a stare con, nella distanza dal figlio. E forse è proprio un esercizio quello che lei ha fatto tutta la vita, e non è un caso allora che riesca a rimanere molti anni dopo sotto la croce, nel momento della distanza più grande dal figlio, perché ha imparato a stare con, nonostante la distanza, anzi proprio nella distanza. Ed ecco che qui il percorso educativo potrebbe essere sintetizzato come un accompagnare nella distanza. La distanza che i genitori consapevolmente lasciano al figlio senza che se ne accorgessero, ma anche la distanza che il figlio si prende, perché decide indipendentemente di rimanere a Gerusalemme. Educare significa quindi lasciare uno spazio per perdersi e per perdere le proprie idee sull'altro. Ed ecco che solo dopo aver perso è possibile cercare, dopo aver fatto l'esperienza del limite, della caduta delle proprie attese e previsioni, è possibile cercare il figlio smarrito. Giuseppe e Maria tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Si torna sui propri passi, quindi si ripercorre indietro la strada con l'attenzione al figlio, cioè davanti hanno il volto del figlio che si è smarrito, è lui al centro del cammino questa volta, ed è un cammino di ritorno. È necessario, per ritrovare il figlio, percorrere ancora all'indietro luoghi già attraversati, con l'attenzione all'altro che si è perduto. E tornare nella scrittura significa nient'altro che convertirsi. Ed ecco che per trovare il figlio c'è bisogno di conversione, di un cambiamento radicale, di uno spostamento totale di prospettiva. Tornare sui propri passi fa scoprire a Giuseppe e a Maria che il figlio è lì dove era stato perso, e quindi il luogo della perdita viene in qualche modo risignificato dal ritrovamento del figlio e si trasforma dal luogo di perdita nel luogo di un incontro possibile. Dopo 3 giorni, scrive Luca, lo trovarono dopo 3 giorni. Senza stare a accostare in maniera troppo sbrigativa questi 3 giorni ai 3 giorni della risurrezione, è semplicemente un dato che ci vuole un giorno per perdersi e 3 per ritrovarsi. Per ritrovarsi c'è bisogno di tempo. Un tempo che porta con sé attesa, pazienza, la ricerca facile, quella sbrigativa compiuta così tra i parenti e i conoscenti nella carovana, non ha successo. Ci vuole attesa e pazienza per ritrovare il figlio perduto. I percorsi di ritorno alla ricerca dell'altro hanno bisogno di molto più tempo rispetto a quelli con cui ci si perde. Ed ecco che il viaggio di ritorno ci rivela così che educare il figlio, accompagnarlo, significa in questo momento lasciarsi educare dal figlio, disponibilità a convertirsi continuamente, a tornare su un cammino già percorso facendo la strada per il figlio. Ed ecco che questa volta è il figlio che fa uscire fuori, no? Educare vuol dire tirar fuori, fa uscire fuori i genitori dal loro percorso, costringendoli a cambiare rotta. E il figlio è ritrovato, e lo spazio dove si trova il figlio è il tempio. Non è tanto lo spazio della preghiera nel tempio, quanto lo spazio della scuola nel tempio. È il portico dove si faceva scuola, dove Gesù stesso anni dopo insegnerà. E è una normale scena di insegnamento della Torah in Israele. Gesù è seduto là, ascolta e interroga i maestri. Ma i genitori trovano un figlio che non si aspettano, un figlio in dialogo, un figlio che suscita stupore. Erano fuori di sé per lo stupore, la lettera del testo greco ci dice. Quindi chi ascolta questo ragazzo in qualche modo è costretto anche a uscire fuori da sé. E direi che è bella l'immagine di questi genitori che trovano un figlio in dialogo. E si può ragionevolmente supporre, un po' guardando le parole che Luca usa, che questa arte del dialogo Gesù l'abbia appresa in famiglia. Si dice che erano stupiti per la sua intelligenza. E la parola greca che qui Luca usa, noi la ritroviamo negli scritti sapienziali dell'Antico Testamento. Ben Sira scrive: non trascurare i discorsi dei vecchi, perché anch'essi hanno imparato dai loro padri, da essi imparerai l'intelligenza. E si usa proprio la stessa parola, e come rispondere a tempo opportuno. E ancora, quindi l'intelligenza è l'arte di una risposta sapiente, quello che Gesù rivela qui non si improvvisa, ma bensì scrive che si imparano dai padri. E ancora il libro dei Proverbi dice che l'intelligenza è sì dono del Signore, ma sono gli insegnamenti del padre, della madre e la custodia di questi insegnamenti che portano l'intelligenza. Quindi la capacità di dialogare, di offrire una risposta sapiente, sono una vera e propria scuola e, come ci insegna l'Antico Testamento, la si impara in famiglia. Quindi potremo vedere in quello che esce dalla bocca di Gesù, nella sua capacità di ascoltare, il frutto, la conseguenza di ciò che egli ha appreso nella relazione con suo padre e con sua madre. E è bello perché il segreto del cuore del figlio è portato alla luce nel momento della distanza, nel momento della separazione. Quindi di fronte al figlio anche i genitori sono colpiti, ma la madre si rivolge al figlio con una parola estremamente dura: figlio, perché ci hai fatto questo? E questa è un'espressione che nell'Antico Testamento è pronunciata, è il calco di un'espressione ebraica, che è pronunciata sulle labbra di chi si sente ingannato. Ad esempio Giacobbe, quando la mattina scopre di aver avuto e di aver preso in moglie quindi Lia invece della moglie promessa. Perché mi hai fatto questo? Dice. Ed ecco che è un'espressione che rivela delusione di fronte all'inganno, sconfinando talvolta in una vera e propria accusa. È la percezione di essere stati ingannati e traditi che risuona nelle parole di Maria, parole che quindi rivelano una fiducia di fondo che era stata data e che evidentemente era stata tradita. Ed è il dolore, l'angoscia che emerge quando dice angosciati ti cercavamo, e la lettera ci dice proprio torturati ti cercavamo, cioè una tortura dell'animo che questi genitori hanno passato. Ed ecco che i genitori in qualche modo sono rimasti lì al dolore di averlo perso, e impedisce quasi questo dolore di vedere ciò che sta accadendo davanti a loro. E la risposta di Gesù è bellissima, se ci facciamo caso, proprio per le implicazioni che ha. Perché mi cercavate? E poi va avanti, non sapevate, eccetera. E sempre, no, quando si commenta questo brano, anche i commentatori fa attenzione soprattutto alla seconda parte per vedere la relazione tra Gesù e il padre, ma la prima parte è anche interessante. Perché mi cercavate? Cioè, il figlio non risponde alla madre, un ragazzo dodicenne non risponde alla madre, ma gli rimbalza un'altra domanda che provoca i genitori e li spinge ad interrogarsi. E dico che è una reazione bella e importante, perché ci rivela ancora una volta qualcosa della relazione tra genitori e figli. Il figlio non è stato educato a conformarsi alle aspettative dei genitori, altrimenti non avrebbe risposto così. Qualunque figlio, di fronte a una espressione di delusione, di sentirsi di tradimento, no, vissuto della madre, avrebbe cercato di rassicurare la madre. Non così Gesù, che quindi non era stato educato a conformarsi a ciò che i genitori si attendevano da lui. Ed ecco che in questa distanza che avevamo visto all'inizio si gioca una dinamica importantissima. E Gesù dice: non sapevate, no, che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Si apre lo spazio per un'altra relazione. Questo devo in tutti i Vangeli segnala proprio il compimento della vita di Gesù in relazione al Padre. Gesù qui parla del senso della sua vita, rimanere nelle cose del Padre suo. E proprio in virtù di quello che ha ricevuto in famiglia intuisce il senso della sua vita e lo dichiara. Perché è stata lasciata una distanza tra i genitori e il figlio ha la possibilità di scoprire qual è il senso della sua vita. Senza addentrarci sui discorsi della consapevolezza di Gesù, non ci interessano questa mattina. Ciò che ci interessa è la possibilità che ogni figlio ha di scoprire il senso della propria esistenza, una possibilità che è direttamente proporzionale alla relazione con i genitori e a ciò che questa relazione gli ha donato. Ed ecco che la relazione educativa diventa luogo di senso, dono di quella libertà e consapevolezza necessaria perché il figlio nella distanza possa scoprire la direzione della sua vita e il senso della sua vita. Ma essi scrive Luca, non compresero che cosa aveva detto loro. E non è che non capiscono quello che è successo, ma non capiscono la risposta del figlio, perché al momento è fuori dalla portata di comprensione dei genitori e c'è l'accoglienza del mistero del figlio in silenzio. Questo significa educarsi, che è una parte dell'educare, educarsi a rimanere in silenzio di fronte al mistero dell'altro, mettendosi noi in discussione. E allora si può tornare alla normalità, una normalità che ancora per 18 anni sarà coperta dal silenzio. Gesù scese con loro, tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. I genitori accolgono il mistero del figlio, ma anche il figlio accoglie il mistero dei genitori, il mistero di non comprensione, perché si sottomette loro. Questo sottomettersi, penso non abbiamo tempo di spiegarlo, però è una risposta al comandamento dell'onore ai genitori nel Decalogo, comandamento che è direttamente proporzionale a quello del sabato, cioè, detto in estrema sintesi, alla libertà che il padre lascia al figlio. Il figlio può onorare il padre nella misura in cui il padre gli dona di essere libero. Ed ecco che in qualche modo la sottomissione ai genitori, che non ha niente a che vedere con qualcosa di passivo, l'onore ai genitori dà loro gloria anche nell'età adulta, non è solo una cosa da bambini, perché significa la scelta libera di un uomo che accoglie ciò che ha ricevuto dai genitori. E la madre custodiva queste cose nel suo cuore. E non è una cosa nuova per Maria, perché anche Maria è abituata a lasciare spazio al mistero del figlio. E la conclusione di Luca è questa: Gesù cresceva in sapienza, età e grazia. Cos'è che accompagna la crescita di Gesù? Direi che è questa sottomissione reciproca, che marca tutto il tempo della crescita. E c'è un imperfetto che usa Luca per dire che queste azioni, era sottomesso, la madre custodiva, il figlio cresceva, è qualcosa che dura nel tempo e è come dire il sottofondo della crescita del figlio. Ed ecco che tornano, penso, alla mente di tutti noi le parole che Paolo scrive agli Efesini: siate sottomessi gli uni gli altri nel timore di Cristo. Parole che rimandano a un'obbedienza reciproca, che Paolo metterà in evidenza prima come l'obbedienza tra moglie e marito, poi come obbedienza dei figli ai genitori, ma anche dei genitori ai figli. Voi padri non esasperate i vostri figli, si preoccupa di ricordare Paolo. Una sottomissione reciproca che è obbedienza alla relazione, possibile solo nella consapevolezza del valore alto di questa relazione, perché è il luogo dove si gioca e si rivela l'immagine del Creatore. Una relazione che si manifesta nel riconoscimento dell'altro, del mistero, e quindi nella rinuncia alla prevaricazione nei confronti di questo mistero, sia nella relazione tra sposo e sposa che nella relazione con i figli. Questo è lo spazio che consente la crescita, l'accompagnamento e l'educazione, quell'arte che era cominciata in qualche modo nella quotidianità, nel dialogo, dove si impara a non conformarsi alle aspettative. Una quotidianità che significa lasciare la distanza, lasciare lo spazio per perdersi, per poi ritrovarsi, avendo il coraggio di ritornare sui propri passi, rimanendo di fronte al mistero dell'altro. Siate sottomessi gli uni gli altri. E questa è la cifra distintiva della relazione educativa tra Gesù, Giuseppe e Maria, così come Luca tra le righe ci lascia intravedere.